Vi siete mai trovati davanti a problemi improvvisi o anche problemi che durano da tempo, ormai da tempo, con quella sensazione di non poterli risolvere? Buongiorno a tutti, buona domenica. Io volevo ringraziare innanzitutto il gruppo musicale perché i canti che abbiamo appena cantato insieme hanno veramente introdotto bene l'argomento che tratteremo stamattina con l'aiuto di Dio. A volte nella vita arrivano prove che si protraggono nel tempo, dove non riusciamo a vederne la soluzione, malgrado noi abbiamo fatto tutto quello che per noi era possibile fare. Oppure arrivano delle prove improvvise, così improvvise e così devastanti che proprio non ce le aspettavamo. In ogni caso, lo stress prodotto da queste situazioni è tale per cui è facile avere sconforto, avere disperazione. Stiamo seguendo con tristezza le notizie che riguardano la catastrofe che ha colpito in questi giorni la zona di Valencia in Spagna. Un'alluvione impressionante, innescata da nubi fragili di una violenza inaudita. Pensate che in sole 8 ore sono caduti fino a 600 mm di pioggia nell'entroterra di Valencia e più della metà di queste sono cadute in sole 4 ore, mentre la media di un anno intero in quella zona si aggira intorno ai 450-500 mm. In 8 ore, pensate, più del totale di pioggia di un anno. Purtroppo sono morte centinaia di persone, molte sono disperse. I danni poi sono incalcolabili a causa di queste inondazioni. Le conseguenze per le migliaia di persone che hanno subito questa catastrofe, una catastrofe di queste dimensioni, sono conseguenze molto gravi. Conseguenze materiali, conseguenze economiche, di salute, morte, purtroppo. In una situazione come questa, così profondamente dolorosa, quanto improvvisa, si ha proprio una sensazione di impotenza, quando cioè non c'è niente che si possa fare e viene quindi anche a mancare la speranza. Si tratta, in altre parole, di condizioni che vengono percepite come situazioni insormontabili, senza soluzione. In una parola sola, disperazione. Disperazione. Il brano che vedremo questa mattina racconta di due personaggi, anzi tre personaggi, che in modi diversi e in condizioni anche totalmente diverse hanno vissuto la loro disperazione. E così vi chiedo per favore di alzarvi in piedi, perché leggeremo dalla parola di Dio in Marco, nel Vangelo di Marco, al capitolo 5, i versetti che vanno dal 21 al 43. Quindi Marco, capitolo 5, da 21 a 43. Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una gran folla si radunò intorno a lui ed egli stava presso il mare. Ecco venire uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza, dicendo: «La mia bambina sta morendo. Vieni a posare le mani su di lei, affinché sia salva e viva». Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e che molto aveva sofferto, da molti medici aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata, avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva: se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva. In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse: chi mi ha toccato le vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi come la folla ti stringe attorno e dici: chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: figliola, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. Mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: tua figlia è morta, perché incomodare ancora il maestro? Ma Gesù, udito quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto continua ad avere fede. E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga ed egli vide una gran confusione e gente che piangeva e urlava. Entrato disse loro: perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Ed essi ridevano di lui. Ma egli li mise tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina. E presala per la mano, le disse: Talita cum, che tradotto vuol dire: ragazza, ti dico, alzati. Subito la ragazza si alzò e camminava, perché aveva 12 anni, e furono subito presi da grande stupore. Ed egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere e disse che le fosse dato da mangiare. Grazie, accomodatevi. Il titolo che ho voluto dare a questo messaggio è: conoscere Gesù, il Salvatore, nella disperazione. E ho voluto dividerlo in tre parti. La prima parte, che ho intitolato Alla ricerca di un Salvatore, va dai versetti 21 a 28. Una seconda parte, Il Salvatore si fa trovare e si fa conoscere, versetti da 29 a 42. E poi, infine, Il Salvatore richiede un rapporto sincero, l'ultimo versetto, il 43. La prima parte riguarda i due personaggi, anzi tre, ho detto, perché oltre alla donna e a Jairo, al versetto 21 c'è un altro personaggio, in realtà è un gruppo di persone, la folla, è scritto nel versetto 21. Si trattava di migliaia di persone che seguivano puntualmente Gesù e che per incontrarlo si facevano anche trovare lì dove sapevano che Gesù sarebbe arrivato, come in questo caso. Infatti nello stesso racconto che troviamo nel Vangelo di Luca, leggiamo che Gesù fu accolto dalla folla perché tutti lo stavano aspettando, erano già lì pronti per lui. Era una folla che aveva bisogno sicuramente di ricevere aiuto e che la maggior parte di loro lo seguiva solo per questo motivo, cioè ricevere aiuto, avere un vantaggio immediato, una risoluzione del problema. Gesù aveva già dimostrato ampiamente le sue possibilità e la sua potenza, facendo proprio soprattutto guarigioni. Infatti al capitolo 3, il versetto 10 di questo stesso Vangelo, leggiamo che Gesù, avendone guariti molti, tutti quelli che avevano qualche malattia gli si precipitavano addosso per toccarlo. Solamente toccandolo avevano guarigione. E così l'interesse che queste folle avevano verso Gesù era nella maggior parte dei casi un interesse per la risoluzione del problema immediato, per la loro guarigione dalle malattie e non altro interesse. Un esempio che spiega bene questo atteggiamento si trova nel Vangelo di Luca, al capitolo 17, dove leggiamo di Gesù che in quel momento ha guarito contemporaneamente 10 lebbrosi, nello stesso istante, ma solamente uno su 10, è tornato indietro da lui e si è gettato, testualmente leggiamo, si è gettato ai piedi di Gesù con la faccia a terra ringraziandolo. Solamente 1 su 10 ha dimostrato umiltà e ha dimostrato fede. Le folle erano interessate quindi ad avere guarigione e Gesù era ben disposto comunque a guarire, mostrando misericordia, la sua misericordia. Ma il suo interesse era soprattutto però un altro, cioè era quello di annunciare il regno di Dio e di far capire che era necessario per loro un ravvedimento dalla propria condizione di peccato. Gesù voleva offrire la vita eterna a tutti quelli che con sincerità, con umiltà e con fede si rivolgevano a Lui, riconoscendolo come il Figlio di Dio, il Salvatore, l'unico Salvatore. Le guarigioni, i miracoli, erano dei segni che servivano ad identificarlo, cioè a farlo riconoscere come quel Messia che doveva venire e che era stato annunciato nelle Scritture, come ad esempio in Isaia, al capitolo 35, versetti da 4 a 6. Ma queste erano le folle, queste erano le folle. Poi ci sono i due personaggi protagonisti che avevano però un atteggiamento totalmente diverso, la donna e Jairo. È interessante vedere quanto queste due persone, pur essendo molto diverse tra di loro, avevano molti aspetti però anche in comune. Jairo era uno dei capi della sinagoga di Capernaum, un uomo socialmente in vista, molto probabilmente anche benestante economicamente, con una famiglia, una moglie e un'unica figlia. Questo è un dato che viene riportato nel Vangelo di Luca. Una figlia di 12 anni che in quel momento era gravemente malata ed era in fin di vita. La donna invece era afflitta anche lei da una grave malattia che le procurava perdite di sangue da 12 anni, 12 lunghi anni. Questa malattia l'aveva costretta in qualche modo a rivolgersi a medici di vario tipo e per questo lei aveva speso tutto ciò che possedeva. Probabilmente aveva anche rinunciato alla sua abitazione. Immaginiamo perciò che questa donna, oltre ad essere malata, si trovava anche in gravi difficoltà economiche. Inoltre, per concludere, la sua infermità, secondo la legge data da Mosè, che è prescritta in Levitico al capitolo 15, la rendeva impura. Questa condizione per questa donna la obbligava a non avere relazioni con nessuno da 12 anni. Perciò questo l'aveva resa anche una donna, oltre che povera, malata, anche costretta a vivere ai margini della società. Mi viene in mente il periodo in cui siamo stati anche noi costretti all'isolamento, ve lo ricorderete, no? Nel periodo del Covid. Se vi ricordate è stato un periodo molto difficile. Abbiamo dovuto sopportare, oltre ai gravi problemi di salute che erano causati dal virus, abbiamo dovuto sopportare anche sofferenze morali e affettive, perché c'era l'impossibilità di avere le relazioni che normalmente abbiamo, quelle relazioni sociali che abbiamo, addirittura anche con le persone più care a noi. Una situazione alla fine è stata anche insopportabile per noi ed è durata solamente qualche mese. Immaginiamo questa donna per 12 lunghi anni. Quindi due persone molto diverse, ma entrambe accomunate da uno stato di disperazione. La disperazione di Jairo per l'imminente morte della sua unica figlia e la disperazione della donna dall'altra parte con una malattia che l'aveva distrutta fisicamente, l'aveva distrutta moralmente e anche economicamente. Ma a differenza della maggior parte della folla, il loro atteggiamento verso Gesù era un atteggiamento di umiltà, un atteggiamento di fede verso Gesù. Infatti il brano ci dice che entrambi davanti a Gesù si sono gettati ai suoi piedi, nei versetti 22 e 33, riconoscendo in Gesù la loro sicura fonte di salvezza. Jairo aveva già avuto modo di vedere con i suoi occhi l'operato di Gesù. Infatti nello stesso Vangelo di Marco, al capitolo 3, dove Gesù aveva guarito un uomo dalla mano paralizzata, lo aveva fatto nella stessa sinagoga dove Jairo svolgeva i suoi servizi. Quindi aveva visto con i suoi occhi le potenzialità e la potenza di Gesù e lui aveva pensato: quella potenza alla fine potrebbe essere utile, sarà utile per mia figlia anche. La donna anche lei ha avuto fiducia in Gesù. Nel versetto 27 e 28 è scritto: avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva: se riesco a toccare almeno le sue vesti sarò salva. La donna come conosceva Gesù? Come sapeva di Gesù? Conosceva Gesù perché qualcuno gliene aveva parlato. Le avevano evidentemente anche raccontato che Gesù poteva risolvere alla radice il suo problema. Quello che tutti i medici che lei aveva consultato non erano stati capaci di risolvere. Perciò una domanda ci dobbiamo fare: quanto è importante conoscere Gesù, ma soprattutto quanto è importante far conoscere Gesù? In Romani 10, al versetto 14, leggiamo: come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui nel quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? Carissimi, abbiamo questo compito, abbiamo questa responsabilità. Noi sappiamo che solamente Gesù è la via di salvezza, per avere la vita eterna. Lo sappiamo perché lo abbiamo sperimentato personalmente, ognuno di noi. Ma come fanno le persone che abbiamo vicine, con le quali magari condividiamo anche la nostra vita, i nostri familiari, i colleghi di lavoro, i nostri amici, ad avere questa notizia? Come fanno? Come fanno ad avere la possibilità di credere in Gesù se non siamo noi a parlarne? Tutti devono avere la stessa possibilità che ha avuto la donna nel brano. E quando, come lei ha fatto, Gesù si cerca con sincerità e lo ricerchiamo con fede, allora Gesù, il Salvatore, si fa trovare e si fa conoscere. E questa arriviamo così alla seconda parte. Al versetto 29 è scritto: in quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. A questo punto le aspettative della donna non sono rimaste deluse, perché immediatamente, leggiamo, è stata guarita dalla sua malattia. E se questa donna fosse stata come il 90% delle folle che normalmente seguiva Gesù, che cosa avrebbe fatto? La sua storia sarebbe finita qui. Il problema della malattia, in fondo, era stato finalmente risolto. Basta, che altro? Che cosa chiedere di più? Cosa volere di più di questo? Una malattia che durava da 12 anni. Invece la parte più importante di questa guarigione arriva proprio adesso. Rileggiamo i versetti da 30 a 34. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse: «Chi mi ha toccato le vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi come la folla ti stringe attorno e dici: chi mi ha toccato?» Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: «Figliuola, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male». Perché Gesù, in mezzo alla folla che lo stringeva da tutte le parti, tra tutte le mani che cercavano di toccarlo per avere guarigione, ha voluto ricercare proprio lei, che a causa di questa sua condizione, fra l'altro, lei voleva passare del tutto inosservata? Perché ha voluto ricercare lei? I motivi sono diversi. Innanzitutto è Gesù stesso che vuole un rapporto personale con chi lo cerca con sincerità, con umiltà e con fede, come ha fatto la donna. Non solo per avere la soluzione dei propri problemi, una guarigione della malattia, ma riconoscendolo come il Figlio di Dio, il Salvatore, il Signore. La donna gli aveva confessato il suo stato di impurità. Lei era una donna impura, abbiamo detto, e per questo motivo lei non sarebbe nemmeno dovuta essere lì, in quel posto. Ma Gesù l'ha accolta, riconoscendo proprio in lei un cuore umile, un cuore ben disposto. Gesù vuole farsi conoscere perciò personalmente e vuole mostrare alla donna la sua misericordia, il suo favore verso di lei, il suo cuore, vuole mostrare il suo amore, e glielo dimostra cercandola, cercando proprio lei, che fino a quel momento aveva vissuto ai margini della società, esclusa da tutti. Perciò, carissimi, Gesù accoglie chi lo cerca. In Apocalisse 3, al versetto 20, leggiamo, ed è Gesù stesso che parla, che dice: «Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me». Nella cultura di quei tempi il fatto di cenare insieme era un segno di un'amicizia molto intima, personale. Un altro motivo per cui Gesù ricercava la donna è che Gesù vuole guarire e ristabilire completamente e vuole salvare. Quando la donna si è gettata ai piedi, lei gli ha raccontato, gli ha confessato pubblicamente, davanti a tutti, il suo stato di impurità. E dire: «Figliuola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male», è stato anche necessario, perché ha in qualche modo così ristabilito la donna anche nella sua condizione sociale. In questo modo lei poteva essere riconosciuta pubblicamente come pura, finalmente pura, e avere quindi ristabilito il suo posto nella comunità. Ma poi l'ultimo motivo, il più importante. Gesù voleva salvare questa donna. Lui ha riconosciuto il suo cuore umile, il suo cuore sincero e il suo cuore pieno di fiducia. Ed è per questo che ha dichiarato pubblicamente: figliuola, la tua fede ti ha salvata. La donna è stata quindi guarita fisicamente, che a noi potrebbe sembrare forse la cosa più importante, no? È stata guarita finalmente da questo problema così grande, ma soprattutto lei è stata guarita spiritualmente ed è stata salvata. Gesù vuole salvare ancora anche oggi. Rispetto a 2000 anni fa, quando è accaduto questo fatto, il carattere di Gesù non è cambiato. Gesù era così allora e così esattamente anche oggi. Anche lui oggi vuole salvare, anche oggi vuole salvare. Vuole ristabilire l'uomo dalla sua impurità del peccato. Anche oggi Gesù ricerca un rapporto personale con te, se veramente lo vuoi, e anche oggi Gesù è pronto a perdonare i tuoi peccati e darti salvezza, se il tuo cuore è sinceramente disposto, con umiltà, a riconoscerti impuro, come era impura la donna, impuro a causa del tuo peccato. Lui può ristabilirti, Gesù può ristabilirti e può donarti la vita eterna. Ma in tutto questo, il povero Jairo è stato dimenticato, eppure aveva anche una certa urgenza, era corso proprio da Gesù perché la figlia stava per morire. Secondo voi, quali erano in questo momento i pensieri nella mente di Jairo? Se da una parte era stato sicuramente incoraggiato dal miracolo che aveva appena visto nella donna, perché in qualche modo gli aveva confermato la potenza di Gesù, quella potenza che sarebbe stata anche utile per sua figlia, dall'altra parte però il tempo stava passando e non si stava facendo niente per la figlia. E che cosa stava aumentando in Jairo? Stava aumentando l'ansia. Stava aumentando la paura. Se non dovessimo arrivare in tempo. E poi la notizia. La notizia che nessun genitore mai vorrebbe sentire. Al versetto 35 leggiamo: mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: tua figlia è morta. Perché incomodare ancora il maestro? Immagino il cuore di Jairo, la fede iniziale che lo ha spinto a cercare con fervore Gesù. A questo punto questa fede è stata messa a dura prova e forse addirittura è venuta anche a mancare questa fede. Quando noi ci troviamo nella prova è più facile anche per noi all'inizio avere quella forza che ci porta a rivolgerci al Signore con fiducia. E lo facciamo anche subito. Ma se la soluzione tarda ad arrivare, o se la soluzione addirittura proprio non arriva, allora la nostra fede, come potrebbe essere Jairo, piano piano è facile che diminuisca e al suo posto subentra lo scoraggiamento, subentra la paura. Ma Gesù però ha il pieno controllo di ogni situazione, anche di quella situazione che a noi sembra impossibile rimediare. E poi incoraggia ancora alla fede. Al versetto 36 leggiamo: ma Gesù, udito quello che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto continua ad avere fede. Quando subentra lo scoraggiamento, quando subentra la paura nelle nostre situazioni, anche quelle più disperate, Dobbiamo chiedere a Dio di darci la forza di continuare ad avere fede. Questo potrebbe significare che la prova non si risolve nemmeno subito, oppure che si risolve in un modo che noi non avevamo previsto o che non avevamo desiderato. Ma lo scopo di Dio non è quello di darci solamente benedizioni terrene, lo sappiamo. Lo scopo di Dio è quello di usare tutte le cose per il nostro bene spirituale. Conosciamo a memoria, no, il versetto, o forse dovremmo impararlo a memoria, il versetto in Romani 8, il versetto 28, in capitolo 8, versetto 28. Ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Ora sappiamo, lo sappiamo, non abbiamo dubbi che tutte queste cose che ci capitano, anche quelle che ci fanno paura, anche quelle che ci terrorizzano, che ci provocano disperazione, cooperano al nostro bene. Quando noi attraverso quelle situazioni però, attraverso quelle prove, ci sottomettiamo a Dio. Se noi permettiamo a Dio di controllare la nostra vita senza avere paura, allora Dio userà ogni cosa nella nostra vita per il nostro bene. E qual è il nostro bene? Lo spiega poi nel versetto successivo, nell'Epistola ai Romani, al versetto 29. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo. Questo deve essere il nostro scopo nella nostra vita. Dio vuole conformarci a Cristo, alla sua personalità, al suo carattere, al suo amore, alla sua misericordia, e vuole che sempre più possiamo assomigliargli ed essere anche sottomessi per questo scopo. Io non dico che questo è facile, assolutamente, non è facile. Non è facile perché abbiamo le nostre paure, perché siamo deboli e cadiamo, falliamo. Ma dobbiamo renderci conto che Dio sta lavorando in noi proprio in quelle situazioni. E se ci arrendiamo e vogliamo fare la sua volontà, Lui lavorerà in noi e ci cambierà, cambierà il nostro cuore. Chiediamo a Dio di cambiarci per questo. Gesù quindi incoraggia la fede e opera secondo le sue modalità e il suo scopo. Quindi leggiamo nei versetti 37 e 38, ritorniamo al nostro brano nel Vangelo di Marco. E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga, ed egli vide una gran confusione e gente che piangeva e urlava. Quando finalmente sono arrivati alla casa di Jairo, sembrava ormai però troppo tardi. La ragazza era ormai morta e tutti piangevano, urlavano per questo motivo. Ecco la loro disperazione, la loro disperazione. Sembrava che Gesù non avesse fatto in tempo, avesse ritardato, che fosse arrivato troppo tardi. Ma Gesù ha i suoi tempi e i suoi scopi anche nella nostra vita. Gesù vuole dimostrare che Lui è Dio e ha il controllo perfetto di ogni situazione attraverso le quali Lui vuole farsi conoscere e anche, come abbiamo detto, vuole cambiare i nostri cuori. Lui vuole fare di noi le persone che non eravamo prima. Vuole cambiare la nostra personalità e il nostro modo di pensare e di agire per essere conforme a Lui. Tutta la nostra vita se vissuta nella fede e nell'ubbidienza, sapendo che Dio è con noi in ogni situazione, in ogni cosa, in ogni prova, allora questo ci cambierà e ci renderà sempre più somiglianti all'immagine di suo figlio. È un processo lungo, che durerà tutta la nostra vita. Non saremo perfetti? Non saremo perfetti, ma è ciò a cui dobbiamo però tendere. Dio ha un proponimento per ognuno di noi e ci vuole trasformare, soprattutto proprio attraverso le prove e anche attraverso la disperazione. Lui è lì che incoraggia. Al versetto 39 leggiamo ancora: entrato, disse loro, perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. Gesù dice questo perché sapeva ciò che stava per fare. Lui sapeva che stava per riportare in vita la ragazza, ma la maggior parte delle persone che erano lì presenti non credevano in lui ed erano scoraggiati. Addirittura qualcuno lo derideva, lo disprezzava. Come leggiamo nel versetto 40, ed essi ridevano di lui. Ma egli li mise tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina. Anche in questo caso Gesù ricerca un rapporto personale, avete notato, con chi ha fede in lui. Come nel caso della donna che abbiamo visto già prima e che ha guarito, anche con i genitori della bambina, insieme ai suoi discepoli, lui li prese con sé. Vuole un rapporto personale. E così arriviamo alla fine, versetti 41 e 42. Presala per mano, le disse Talita cum, che tradotto vuol dire ragazza, ti dico, alzati. Subito la ragazza si alzò e camminava, perché aveva 12 anni, e furono subito presi da grande stupore. Così anche con la ragazza Gesù ha ristabilito completamente la sua condizione. Gesù può resuscitare i morti e, badate bene, Gesù lo sta facendo anche oggi, in senso spirituale. La parola di Dio ci spiega che molto chiaramente che tutti quelli che non credono in Lui sono morti spiritualmente, perché non hanno nessuna relazione con Lui, ma possono avere una nuova vita, possono essere resuscitati. Una vita spirituale eterna, che inizia nel momento della conversione, ed essendo eterna non finirà mai. Abbiamo ascoltato proprio domenica scorsa, se vi ricordate, nella predicazione, quando si è parlato del versetto che forse è il versetto più famoso, più citato, l'abbiamo anche appeso lì, nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 3, il versetto 16. Durante il famoso colloquio che Gesù ha avuto con Nicodemo, il Signore spiega che per entrare nel regno di Dio è necessario nascere di nuovo, è necessario essere resuscitati spiritualmente. Ma Nicodemo non riusciva a capire il significato di questa nuova nascita. E Gesù proprio gli spiega lì in quel brano che si tratta di una nuova nascita spirituale, che inizia proprio nel momento in cui si crede nel Figlio di Dio. E infine, per concludere, l'ultima parte. Il Salvatore richiede un rapporto sincero, lo vediamo nel versetto 43. Un rapporto personale con Gesù non può esistere se non è un rapporto sincero. Se non è un rapporto sincero. Infatti al versetto 43 leggiamo: ed egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere e disse che le fosse dato da mangiare. Molte volte Gesù chiede di non parlare dei miracoli che aveva appena compiuto. E così anche adesso chiede che nessuno lo venisse a sapere, anche se di fatto sembrerebbe stato impossibile che la notizia non si diffondesse. Ma perché questo? I motivi sono sostanzialmente due. Il primo motivo è che Gesù sapeva che notizie di quel tipo sarebbero arrivate ai suoi oppositori giudei, che in qualche modo lo avrebbero quindi cercato per ucciderlo. E questo avrebbe costretto quindi Gesù a fare cosa? A scappare lì dove si trovava, impedendo quindi di fatto il suo ministerio in quel posto, lì dove lui si trovava in quel momento. Ma poi il secondo motivo, quello secondo me più importante. Gesù voleva che il messaggio del Vangelo che lui predicava, quel messaggio della salvezza che lui predicava, non venisse in qualche modo offuscato o messo in secondo piano dall'attrazione della gente per i miracoli e per le guarigioni, come succedeva proprio invece con la maggior parte delle persone che lo seguiva. Lui voleva che il messaggio più importante fosse proprio quello del Vangelo, il messaggio della salvezza, e non solo avere guarigione. Lui desidera perciò un rapporto personale, un rapporto di fiducia, e desidera da noi un rapporto sincero. Io non so se oggi ti trovi nella prova. O in una prova che ti provoca disperazione addirittura. Ma il messaggio di oggi vuole essere un incoraggiamento ad affidarti completamente a Gesù, per essere cambiato e somigliare sempre di più a Lui. Abbiamo visto che se Gesù, il vero Salvatore, l'unico Salvatore, viene cercato con un cuore umile, che riconosce il proprio stato di impurità dovuto al peccato, allora Lui si fa trovare, si fa conoscere e non si scandalizza del nostro peccato, della nostra impurità. Se ne fa carico, lo perdona. Gesù è in grado di cambiare le situazioni, anche le più disperate, e se ci affidiamo completamente a Lui può cambiare il nostro cuore e donarci vita eterna, donarci pace. Possiamo andare a Lui con umiltà e fede e Lui ci donerà la pace. Che Dio ci benedica.